Buonasera e benvenuti finalmente alla quarta stagione di Megafonia, ok? Siamo alla prima puntata dove prima di tutto voglio annunciare un nuovo ingresso, ok? Una novità del nostro podcast, sempre qui negli studi di Unica Radio, che è Davide Martello, che è un amico, un professionista, che ha lavorato tanti anni in
sono
radio.
Sono un amico, l'ho scoperto adesso, grazie Giuseppe.
Sono molto contento di questo.
Mai detto, proprio mai, assolutamente.
Vabbè, ci conosciamo.
Abbastanza.
Ti sentivi più amico di noi.
Sicuramente sì, vabbè. Ma
vabbè, mi faccio amare.
Però che tu sei alto, quindi lì l'aria è un po' rarefatta, quindi perfetto.
Ok, diciamo che per la prima puntata sono felicissimo di annunciare, ovviamente, due grandissimi componenti di un gruppo, di uno dei gruppi più famosi e più importanti. Della scena rock italiana, che sono ovviamente.
Grazie.
Bene, grazie di essere qui.
Grazie per l'ospitalità.
Siete un po' stanchi, come state, come va?
Siamo reduci da un viaggio. È da marzo che siamo reduci da viaggi, quindi in qualche modo ci siamo dentro.
Diciamo che questa è l'ultima data del tour, giusto?
Sì.
Anche se io poi ho letto.
Sì, poi ci sono code, appendici. In realtà non sembra che questo sia l'ultimo. A tutti gli effetti.
L'ultima del tour estivo.
Del
questo
tour estivo,
è
che ovviamente riguarda i famosi 30 anni, 35, perché siamo sui 30-35, perché diciamo che okay, 30 è la data ufficiale dell'uscita di Catartica, che è nel 1994. Ok, però quindi avete dedicato, diciamo, questo tour. Questo album che fa parte della storia della musica rock.
E anche della nostra storia.
E della vostra storia, soprattutto.
È stato il disco che ci ha permesso di iniziare.
Di essere qua, cioè, oggi.
Di essere qua oggi, sì.
La prima domanda, però, perdonami, come nasce Catartica? Come è nato? Perché ci sono tante storie, ho visto un po' di documentari.
Come nascono tutti i dischi, i primi dischi di quattro ragazzi che ci provano, si fanno un po' di anni di gavetta, almeno all'epoca si facevano anni di gavetta e si spera prima o poi di arrivare a fare un disco che nel 1994 era un valore, aveva un senso fare un disco, ora non ha nessun senso fare i dischi. Si fanno, ma così, perché è una specie di residuato, di una specie di attitudine quasi nostalgica, però non hanno business di nessun tipo. All'epoca invece l'approdo del disco era un traguardo a tutti gli effetti, noi lo vivevamo come tale, speravamo di poter farne poi un secondo, poi un terzo, e così, insomma, di immaginare di riuscirci, però sapevamo che avevamo pochissime chance. E invece poi questo disco sappiamo che ci ha permesso di farne tanti altri. Comunque ci siamo arrivati con 3, 4, 5 anni di gavetta, no? Sì, la si chiama gavetta, cioè
88, corretto, giusto la data
89,
perfetto.
Tre demo tape, concerti vari in birrerie, come si fa?
La gavetta fama, diciamo che adesso si è un po' troppo abituati a, come dire, dico anche grazie in un certo modo ai social e a tutto il resto che viaggia nell'etere, però ovviamente si ha un'idea sbagliata, secondo me, del fatto che si può diventare famosi senza fare tutta la parte sofferente dei concerti nei pub, delle persone, no?
Non è tanto il discorso della sofferenza, è che impari a gestire.
Sì.
Perché certo. Lì sono concerti difficili da tanti punti di vista.
Certo.
E quindi sei messo alla prova, sia la resistenza, diciamo, ma anche l'intuizione, no? La disponibilità al sacrificio,
la scorza, no?
Sì. Poi quando hai fatto la gavetta di 4-5 anni, e poi quando ti riesci a fare anche un palco solo un pochino più grande, però
certo.
Sai come funziona.
Certo,
sai come
certo.
funziona.
Diciamo che è tosta anche dire, come ovviamente voi venite da un tour lungo, cioè dover fare tot serate tutte di seguito, cioè non è facile sia reggere ovviamente emotivamente che anche tecnicamente.
No, è complesso. Non è una cosa per chiunque, e neanche per tanti che aspirano a diventare musicisti. Molti non riescono proprio a reggere l'impatto del live che si reitera nel corso dei giorni, quindi il tour che parte è uno sbattone. È chiaro, è figo, è tutto molto figo, però è uno sbattone che non tutti sanno gestire.
Diciamo che devi mettere da parte tante cose.
Le fidanzate.
una cosa da non tralasciare.
No, però no.
Vabbè,
no, diciamo che più che altro le fidanzate si devono rassegnare ad avere per compagno uno che si sbatte un casino in sala prove, inevitabilmente, ma infatti il ruolo delle fidanzate è anche, cioè, insomma, ha la sua rilevanza, il supporto che una fidanzata può dare contempla anche la capacità di comprendere queste cose. Adesso stiamo un po' ironizzando, però dietro c'è sostanza. E poi la fidanzata di una band che comincia a fare un sacco di concerti in giro deve sopportare l'idea di vedere molte poche volte il suo fidanzato, soprattutto nelle sere cruciali, quelle preposte al divertimento, quindi dal giovedì al sabato, quando si è felici di uscire finalmente, però il fidanzato non c'è perché sta suonando in giro.
L'importante è che non sia gelosa.
Diciamo che è conveniente.
Beh, io volevo chiedere a voi, da quello che ho una piccola, diciamo, informazione, chicca, noi la chiamo così, il fatto che uno dei primi concerti del tour 30 anni fa di Catartica è stato proprio qua in Sardegna.
Sì.
Avete qualche piccolo ricordo? Sono passati tanti anni. Io personalmente non riuscirei ad avere qualche ricordo perché
no, io ne ho. Temo che Riccardo, tu ne hai? Perché prima ti ho sentito vacillante. Ho sentito vacillante. Io ho cose da dire.
Bene, vedi?
E quello dove siamo andati con la mia macchina? Quello lì.
Potrebbe anche
in nave, essere. Quindi ovviamente.
In nave, che ovviamente con la Opel Cadet, stiamo parlando del...
Porca miseria, 90. me la ricordo. Ovviamente, era un giorno all'epoca, nei primi, forse.
Ovviamente era concerto, parliamo del 94, ma con la macchina lì aveva tipo già 10 anni.
Rodati.
Noi eravamo in quattro più tutti gli strumenti.
Porca miseria.
No, veramente, non riesco a credere come abbiamo potuto starci. Dietro, cioè, eravamo magrini.
Io guidavo e quindi ero tranquillo. Dietro erano due con di fianco la fila di chitarre.
Di strumenti.
Bellissimo.
Però siamo...
Oltretutto, siamo uno dei primi popoli a cui hanno creduto al vostro progetto e alla vostra musica.
Beh sì, ma forse c'è un'origine in tutto ciò. Io ricordo proprio distintamente, non ricordo se Catartica era già uscito o stava per, noi facemmo un concerto all'Albatros a Genova, un locale che all'epoca, non so se c'è ancora, comunque all'epoca era nella circuitazione dei live, delle band alternative. E a quel concerto, cioè prima di noi, suonava una band sarda di cui non ricordo il nome, ma che era seguita da colui che poi divenne, oltre che un promoter ricorrente delle nostre date qui in terra sarda, si è anche trasformato in una persona amica. Noi siamo amici, lui è Lello De Vita, che è una persona con cui abbiamo fatto parecchie cose, e secondo me quindi la prima data in Sardegna è verosimile che l'abbia organizzata lui dopo che ci fu questo incontro all'Albatros, dove ci piacemmo così in maniera così istintiva, e lui fu quindi uno dei primi a scommettere su di noi. Quindi, anche per quel motivo io credo che forse noi veramente nutriamo una particolare simpatia e affetto. Adesso sembrano paraculate, ma io lo dico molto seriamente nei confronti di quello che hai chiamato il popolo sardo. Cioè, sì.
Mi ricordo anche cos'è Leia Tour, cos'era, 95,
questo 96, non me lo ricordo,
o quindi poco dopo, sempre questo Lello organizzato per noi, mi sembra, o 5 addirittura 6 date in Sardegna.
È vero,
che,
ma com'er me la ricordo,
sei date sono tante,
ma com'er me la
ricordo. Quindi vuol dire proprio,
era un bel periodo all'epoca
per noi.
Cioè, tra 90 e 2000,
un sacco di concerti, un sacco di artisti,
sì, tantissimi.
Poi per noi che come isola, diciamo, siamo scollegati un po' da tutto, anche dal punto di vista artistico, molti sono artisti, o meglio vorrebbero diventare artisti, ma essere isolati li porta a non riuscire ad avere la capacità proprio di spostarsi, anche solo per andare a suonare nella bisteccheria, nella pizzeria.
Che è una cosa comune, perché nel momento in cui da artisti con cui abbiamo fatto interviste precedentemente, tipo di Stentales, non so se un gruppo sardo che suona anche a Sanremo, eccetera, ma anche loro, quando hanno proposto il fatto che fossimo in Sardegna, le case discografiche magari no, siete in Sardegna, non è possibile, è una questione di viaggio, insomma c'è tutta una serie di situazioni, anche se poi Luca Martelli, che è il batterista di Piero Pelù in questo periodo, dice guarda, io basta che mi organizzi, mi avvisano prima, il tour so che è questo, mi prendo i biglietti e non c'è questo costo eccessivo, quindi c'è anche modem.
Ha un conto è spostarsi in autonomia, andare a fare il batterista in giro senza doversi portare gli strumenti,
è vero.
Infatti c'è anche una grave, purtroppo, difficoltà per chi organizza i concerti, perché c'è un costo in più,
enorme.
C'è un costo in più, e quindi Questa cosa può suggerire anche delle riflessioni. A volte potete essere magari arrabbiati che non vengono chissà quanti certo. gruppi qua, però ci sono problemi anche legati alle economie. Costi che si sobbarca purtroppo l'organizzatore.
È vero. Questa cosa è nuova. Per fortuna quest'anno, grazie a Dio, ci sono un sacco di concerti, compresi voi, quindi grandissimi gruppi. È stata una bella situazione. Io volevo fare una domanda riferita a Brano. MK o MK?
MK perché no. Dal vivo la canto MK, ok.
scherzo. No, però volevo chiederti questa cosa. Cioè la frase "Ehi critichino", che io ho preso come esempio per fare la domanda, da quello che so, usato come protesta quando avete scritto il brano per il fatto che il rock in quel periodo non avesse tanta presa rispetto a gruppi dell'epoca che erano rap. Giusto?
Okay. Sì. C'è un parallelismo con l'odierno, però vabbè.
Ah, c'è un parallelismo, sì. è una cosa che si ripete. Sì. Volevo chiedere cosa possono fare al giorno d'oggi Marlene, oltre a quello che già fanno, per tenere alto il nome del rock in Italia.
Non abbiamo nessun potere particolare per le mani, se non suonare come stiamo facendo in questo tour, dove i primi a essere sorpresi dell'energia che stiamo portando sul palco siamo stati noi stessi. Io sapevo che i Marlene quando suonano sul palco ci danno dentro, ma perché semplicemente gli piace e stanno bene così, ma non pensavo a questo tiro, e invece c'è proprio una determinazione, una grinta, una lucidità e una esplosione di energie che è oltre qualsiasi previsione. Quindi
cioè, la cosa
e quindi questo è quello che noi possiamo fare per onorare il rock e tenerlo vivo. Cioè, chi viene a vedere questo concerto, anche il detrattore che vuole venire per trovare a tutti i costi le cose brutte da dire, credo che faccia fatica.
La cosa bella, la cosa fantastica è la differenza della calma con cui utilizza le parole, la differenza poi sul palco è fantastica. Mi ricordo un po' quando parlava Chris Cornell, no? Durante le interviste e poi dal vivo Chris Cornell dentro.
Senti, aggiungo un passaggio, perché all'inizio la prima domanda è stata basata sull'apporto del pubblico, e tenendo conto della vostra carriera e tutti gli anni appunto di palco, avrete visto anche un evolversi del pubblico. Ora come ora il mondo del rap, ad esempio, vede il pubblico come un elemento da usare, non parte dello spettacolo.
In che senso?
Ma guarda, da quello che ho notato è quasi sempre poco partecipativo l'artista col pubblico. E più, sono lì, io sto suonando, tu stai zitto, tu non devi bere quella cosa lì, fermati. Non c'è, probabilmente, quello che c'era nel rock standard, dove il pubblico, basta vedere un qualsiasi esempio di un concerto, anche di un gruppo americano, dove si vuole arrivare al pubblico, si vuole trasmettere, non si vuole stare sul palco a cantare. E quindi io volevo chiedervi questo. All'interno dei vostri concerti, quanto è importante l'unirsi col pubblico da un punto di vista di messaggio musicale?
Noi sicuramente abbiamo massimo godimento nel recepire l'energia che il popolo che sta lì sotto ci sta dando, semplicemente partecipando con gli occhi sgranati o piuttosto in due o tre pezzi, diciamo, un po' più movimentati e cruciali, anche movimentandosi molto o pogando addirittura, chi vuole, qualche nostalgico che poga che poga lì sotto, cioè un poco famente, però comunque è un'esplosione di energia sicuramente sana, positiva. E io però noto anche che ultimamente nel rock, perché poi nel rap di sicuro quello che io più che altro vedo, io ho visto le immagini, hanno recentemente Fedez stato colto nell'autotune che non c'era, e c'erano le immagini, questa cosa, ma io credo che c'era l'80% del pubblico, cioè era una spianata di luminescenze con noi, questa non solo con noi Marlene Kunz, ma proprio mi sembra di poter dire, proprio nel rock una cosa così sfacciata, così non c'è. Tutti ormai sono in tanti a riprendere le immagini, però era veramente uniforme, e questo è una grande differenza.
Diciamo che non ti godi più quella parte di...
No, al di là delle implicazioni, è ovvio, cioè molto... No, questo è chiaro, però era per fare un parallelo fra le due tipologie di pubblico. Certo. E io però noto anche che sta diventando abbastanza ricorrente nel mondo del rock. Vedo molti artisti, molti cantanti di gruppi andare molto nel pubblico, okay, ma proprio nel pubblico, cioè andarci addosso, andarci dentro. Non era esattamente una cosa che 10 anni fa succedeva, sta succedendo adesso. Siamo rimasti io e Tom York a non farlo, ma perché abbiamo la chitarra, no? Però tutti gli altri si buttano. Io sono un grande fan di Nick Cave, ma ho visto anche il cantante dei Queens of the Stone Age, Josh Homme, ma tanti altri, cioè proprio di questi tempi sembra proprio una cosa che si deve fare quasi.
Allora, se è una cosa studiata a tavolino...
No, non è studiata a tavolino, no, figuro, non sto... Okay. Non era un'illazione la mia, è un'onda. No?
Uno se la pensa,
è così.
Prima, dice voglio buttarmi sul pubblico,
no,
e si frattura un femore.
No.
Come chi spacca la chitarra al tempo, quando c'era, insomma, che... Ripeto.
Ricky, quando l'hai spaccata l'avevi pensata prima?
Porca miseria, no, questo non lo so, questo è da raccontare, però. Cioè, è successo che hai spaccato la chitarra?
Sì.
Ahia.
Aia per la chitarra.
Aspetta, ma era un momento di rabbia o perché dicevo che okay, non mi serve più?
Più di esaltazione da concerto.
Bellissimo, allora.
Sì, c'è stato... Era il fuori orario a Reggio Emilia.
Ok. Però
l'anno non me lo ricordo, ma potrebbe essere sicuramente anni 90, tipo fine anni 90.
Ok.
Sì, perché era giusto, era il tour di Ucciso Paranoia, quindi 98,
ok.
C'è il pezzo proprio Ho ucciso Paranoia, che ha dei momenti noise abbastanza
intensi.
E c'era stato un po' un'escalation tra me e lui, no? Io uno che se sul palco si scatena molto, io allora anche con la chitarra, cioè, e sbattevo la chitarra contro l'amplificatore.
Okay.
E ogni sera era sempre un po' di più della sera prima, quella sera lì ho battuto un po' più forte, si è spezzata la paletta della chitarra.
Ormai.
E ho detto, ormai la chitarra è andata. Ormai è andata. No? Allora lì è stata proprio l'elaborazione super rapida. Tanto la chitarra è rotta.
Sai che c'era.
Allora faccio la cosa un po' più...
Vabbè, qui comunque hai premeditato, non sei stato così istintivo. Hai fatto un pensiero. Cioè.
Sì, ma non è che ho fermato il concerto, scusate un attimo. E adesso cosa faccio? Referendum. Alzate la mano.
Beh, sì, è colto il lattio praticamente.
E niente.
Insomma, esplode. Vabbè, ci sta adesso. Il momento era quello opportuno. È rimasta almeno nei ricordi del pubblico?
Non credo proprio.
No, ma come? Chi l'ha vista?
Sì,
non
no,
l'ha dimenticata.
Io pensavo di vedere, già mi immaginavo il giorno dopo, sai, su
gli annunci,
qualcosa.
Gli articoli.
Comunque ce l'ho.
La stampa, Repubblica.
Probabilmente solo queste cose se le fai, magari rimangono degli annali.
Mi ricordo che era successo proprio poche settimane prima a Sanremo.
Ok.
Che c'era.
Che cosa?
Che erano i Plassivo.
I Plassivo.
Ha cercato di rompere la chitarra e non ci era riuscito. Cioè, almeno non subito. Proprio
fantastico.
Allora io, sempre in quel secondo lì, che ho detto adesso devo romperlo, ma non devo fare
come Plassivo.
E allora ho fatto più forte che potevo, lì il palco in cemento, proprio la chitarra.
Cioè, esplosa.
No, quindi. Cioè, almeno 2 o 3 volte, invece no, subito.
Vabbè, sarebbe meglio fosse il palco di legno, quindi anche è normale che il contrasto.
Comunque.
Ci sta, è bella.
Ce l'ho in una custodia, c'ho i pezzi.
Bene. Io vorrei passare al secondo brano che ho praticamente scelto tra tutti quanti dell'album, che è Sonica. Ho una piccola domanda, mi chiedo ancora, se Orso si sposta ancora goffamente e se ha la testa piena di frastuoni?
Beh, a volte sì.
Importante per la composizione.
A volte sì.
Magari.
Come?
Dico, importante per la composizione, magari, o è pure una cosa fuori dalla musica?
Non saprei. Cioè, la musica, io cerco, quando scrivo i testi, cerco sempre di trovare qualcosa che sia più o meno pertinente col tipo di sensazioni che mi dà la musica. Quel testo lì non avrei potuto scriverlo per una canzone più tranquilla e placida, no? Sì, la risposta così è questa, sì.
Che è un mix
ogni tanto
di,
ancora.
Di cosa può essere questo frastuono? Alle volte è confuso, oppure i frastuoni alle volte ti aiutano anche a mettere insieme?
Vale tutto, un po' tutto, un frastuono... fisico, reale, okay. Anche semplicemente troppi volumi, troppo alti che ti hanno offuscato, tenebrato il cervello, milioni di motivi, oppure paturni esistenziali che creano un frastuono mentale, certo. In testa, una confusione.
E ti libera una volta che diventano musica o testi? Una valvola di sfogo, intendo, in quel senso.
Sì, sì, sì. Però sai, quel testo lì non è stato scritto in funzione di una qualche speranza terapeutica della musica, cioè racconta una situazione ben precisa, fotografa un momento di una camminata svisata. E questo è quello che serve alla musica, secondo me, in quel momento. Poi che la musica possa aiutare a gestire questi frastuoni nella quotidianità, sì, penso di sì. Questa era la tua domanda, giusto?
Sì, esattamente.
Cioè, se noi parliamo del testo di Sonica, il testo di Sonica si esaurisce in quello che dice in quel momento lì,
che è di una determinata situazione.
Beh, certo, sì. Sì, sì, sì.
Ok, è stato danno. Ok. Altra domanda: per costruire e comporre un album come Catartica, quali barriere sia strumentali che poetiche avete dovuto abbattere? Sia per quanto riguarda il periodo, quindi anche la questione che il rock era un po', come dire, messo da parte, perlomeno qua in Italia, sia per quanto riguarda anche vostre, come dire, il vostro percorso musicale precedente a Catartica.
In realtà non è che il rock fosse messo da parte, cioè esisteva tutta una pletora di musicisti come noi che facevano
cose. Mainstream, intendevo mainstream.
Ok. Ma almeno, cioè, quando io me la prendo con i critichini, no? Quelli che hai citato tu prima, erano i critichini dell'area super underground, okay. No? Erano quelli su cui noi potevamo contare per essere cagati e per essere finalmente trattati bene, con un minimo di riguardo. Non ci trattavano male, proprio ci ignoravano, no? E questa cosa qua era estremamente fastidiosa. E sempre nell'ambito di questo ultra underground, in quel periodo era esploso tutto il rap, ma era proprio l'inizio di tutta la questione rap. Quindi in America c'erano questi gruppi che io amavo, come i Public Enemy, e però poi in Italia, sull'onda lunga, cominciarono a nascere le posse italiane, no? E in quel momento la critica underground italiana sembrava che avesse occhi, orecchie e dita per scrivere soltanto per chi faceva rap, e quindi tutti i musicisti rock che ci provavano, facendo le cose di cui poi il giornale si occupava, perché il rock non era in disgrazia, c'era un sacco di band fantastiche in quel periodo, sembrava come se gli italiani non contassero un cazzo, fossimo proprio la propaggine estrema provinciale della provincia più estrema, e questo era fastidioso. Quindi, detto tutto ciò, non so rispondere alla tua domanda.
Però comunque mi hai convinto lo stesso.
Perché le barriere poetiche, tu mi hai chiesto delle barriere poetiche.
Per esempio, io cresco, mentalmente è un po' come se io a 20 anni la penso in un modo su un qualcosa, poi magari a 30 cambio e ho un'altra idea, perché ho letto
esperienze che ti hanno portato
senso,
a rivedere.
Comunque ogni album è a sé, a prescindere dal fatto che ogni band ha la sua identità. Okay. Però ogni tanto dici ok, però mi sa che qua inserisco qualcosa, qua dico qualcosa.
Però ti posso, certo, mi metti in mezzo un attimo. Alla fin fine è sempre il solito discorso: quello che vuole esprimere il musicista con un testo, e poi quello che l'ascoltatore percepisce da quel testo e elabora come significato. Non sempre le due cose coincidono,
quasi mai,
ecco. Appunto,
è anche un po' il bello, no?
Decisamente.
Il fatto che ci sia una componente partecipativa, creativa, anche del fruitore, no? Che recepisce qualcosa e poi se lo fa funzionare con il suo proprio vissuto.
Esatto, è collegato a quello.
No, ma poi il linguaggio poetico è un linguaggio che non ha nessuna possibilità di essere esplicativo, è un linguaggio suggestivo, è un linguaggio che non può dire tutto, non può dire tutto perché è costretto dai versi. Soprattutto le canzoni, no? Dove a tutti gli effetti la musica detta legge. Mm-hmm. E no, adesso non sto qui ad entrare nel merito. Mi senti? Se parlo mi senti?
Sì,
io non
sì,
mi
sì,
sento
sì,
più.
No, ti sentiamo benissimo.
Ah, ok. La musica detta legge per milioni di motivi. Allora, il testo si deve adeguare ai ritmi, alle scansioni, alla prosodia possibile all'interno della griglia delle note. E quindi è evidente che le parole diventano preziose, importanti, rare, devono svolgere una doppia funzione, devono sì cercare di significare, ma allo stesso tempo devono anche suonare e risuonare bene. Certo. Tutto questo miscuglio di complessità fa sì che quello che ne esce fuori, che è poi l'esperienza comune di qualsiasi lettore che approcci la poesia o i testi di canzone, è una sospensione. Cioè non c'è una chiarezza, cioè tu puoi leggere un testo di una poesia, di una canzone, e alla fine della lettura ti dici: che cazzo ho letto? Cioè, cosa voleva veramente dire?
Io ammetto di aver avuto, su alcuni brani ho avuto difficoltà a capire certe cose, vi dico la verità.
Sì, sì,
sono
sì,
sincero, ma... perché vabbè, io poi vengo da ascolto comunque quasi tutto il rock, però il fatto che è una sfida a capire certe cose, allora ci ritornerò.
A volte non devi capire per forza,
secondo no, me. No, sì. però è interessante entrare.
Stimola la riflessione,
sì, esatto,
cercare
esatto.
di capire, quello sì, ovvio.
Esatto. Bene, io...
Se vogliamo parlare invece rapidamente delle barriere musicali,
ecco, anche.
Faccio veloce, ma c'è questa...
Anche lento, prendi
la No, questa cosa simpatica, no? Che appunto abbiamo accennato prima, che io arrivavo più da una formazione mm-hmm. non è giusto, da un ascolto
sì.
Della musica hard rock e metal e quindi anche una certa, chiamiamola, rigorosità anche sì. matematica, esecutiva sì. di un certo tipo, mentre invece lui aveva un approccio più punk, noise, no? E, che per me è stato un modo di dire, diciamo, di vedere la musica che all'inizio...
Le prime due audizioni gli facevo schifo, secondo me.
Credo che fosse la cosa.
E anche a me in fondo lui faceva schifo, poi alla fine però sotto sotto lentamente però qualcosina di strano viene fuori.
Quindi
figo.
Sono delle barriere che io ho dovuto,
cioè, sapessi le mie, Ricco.
Beh, il discorso è anche quando si sta in una band, è bello anche mixare un
ma
po',
infatti credo che sia poi una delle cose interessanti di quel disco lì, che ci sono due modi di vedere cioè, l'attitudine chitarristica diversi, certo. che però si vengono incontro,
certo.
E fanno la sinergia.
Però sì. Adesso io ho il dubbio, mi devi dire quali sono queste influenze.
Io un paio ce le ho perché
tu hai spiato.
Io invece sono spione,
voglio saperlo dalla fonte.
Ma io chi suonavo di più per conto mio all'epoca,
quello che ti ha ispirato di più.
ACDC e Metallica,
più sul classico,
Metallica. Metallica. Ma all'epoca erano ancora Metallica, erano gli
beh,
inizi,
sì,
non erano
sì,
mainstream.
Quelli hanno iniziato da giovanissimi.
Era abbastanza dirompenti.
Sono spariti un po', magari quelli proprio, esatto, quelli proprio classici, magari sono un po' spariti, che erano i Judas, sì. che erano i. Oppure anche gli Iron Maiden. C'erano, ma non erano più come negli anni Ottanta. Diciamo.
Possiamo cambiare argomento di conversazione? Cioè, mi state escludendo. Cioè, com'è sta storia? Vi trastulate col mento. Ma vado a farmi un giro.
All'inizio abbiamo creato una mini.
State. No, guardo. Faccio le foto. Okay,
ho le orecchie così da ieri sera che avevo proprio. Quindi
vai.
Lui all'inizio a me non mi sopportava. Poi ho detto, vabbè, almeno cerchiamo di educarlo. Allora mi preparava le cassettine. Quelle cose che.
No, ma adesso mi ha fatto venire in mente una domanda. Allora, voi avete iniziato quando la musica veramente andavi con le musicassette, registravi in quel modo lì. Adesso è tutto un altro modo per fruire la musica, ma anche per condividerla, certo. al prossimo. È un vantaggio o uno svantaggio?
Ma no, fa tutto schifo quello che c'è adesso. Tutto schifo. Okay. La musica suonata con passione, non so per quanto tempo la si potrà suonare ancora con passione, se non in modo dilettantesco. Ma non ora come ora non ricavi soldi da quello che fai. Ma non soltanto i gruppi che ci provano, anche noi. Ma il 90% dei musicisti fa dischi senza guadagnare quasi niente. Grazie a internet, però non fatemi entrare in questo.
Mi
basta l'esistenza dei tormentoni per capire. Vabbè,
io ho una domanda un pochettino più leggera. Ma in macchina chi decideva la musica?
Non ascoltiamo quasi mai noi.
Però all'epoca.
All'epoca guidava lui, quindi decideva lui.
No.
No.
Non si è mai permesso di. Ma no, ma non è quello. Se lui faceva così, lo bastonavo anch'io dall'altra parte, gli mettevo della roba noise, lo sotterravo.
Sì, non è che lo sotterravo,
i rifettini dei Judas Priest. Arrivavo io con gli Swans e fine.
Ma non è che Chris Cornell faccia diversamente.
Ma Chris Cornell è arrivato dopo. Ma noi stiamo parlando di robe successe 10 o 15 anni prima.
Questo è vero, un po' più tardi, sì.
Bene, tu sei un pischellino, sei giovane.
Vabbè, io ho un fratello, io non ho letto la vostra età per rispetto. Ma
58.
Portati benissimo.
Guarda di benissimo.
Lui meno.
In realtà dobbiamo ancora compiere. Tu li hai già compiuti. Io devo ancora compierli, lui li ha già compiuti.
Sai, così, io ho un fratello.
Portati bene sempre.
Un pochettino più piccolo di voi, che è del 74, quindi io, quando ho questa piccola scemenzina, devo ritrovarla. Praticamente io, siccome sono 8 anni più piccolo, mio fratello è del 74, e quindi lui, anche lui, passato heavy metal. E quando ero piccolo avevo...
Una congiura, tutti,
guarda, sì, tutti vabbè, io faccio tutt'altro, anche tutt'altro adesso, quindi non sono heavy metal, vengo da una tribù di... quindi vabbè, facciamo bene. Ma a parte questo,
quindi c'è... Sconfessi questa... il tuo passato?
No, assolutamente.
L'hai sconfessato?
Io continuo a fare heavy metal, ancora sto urlando come un pazzo. No. E c'è questa cassettina dove, insieme a mio fratello, che ha una voce adolescenziale, io ho la voce da Chipmunks, canto un brano di Ozzy Osbourne, un brano di Bruce Dickinson. Quindi è fantastica casa, quindi all'epoca avevo sì, quindi lo ascolto da quando sono piccolino.
Sì, ma non ti devi mica giustificare.
Non pischellino, per dire pischellino, insomma sono abbastanza anziano. Comunque, va bene. Andiamo avanti. Io ho scelto l'altro brano, che è Nuotando nell'aria, che sappiamo che fa parte appunto della colonna sonora di Jeff Frusciante, uscito dal gruppo. Bellissima questa. C'è qualcosa a livello compositivo che secondo voi ha funzionato per quel film?
Intanto lo ammettiamo per la prima volta, finalmente lo diciamo, che il testo l'hai scritto tu.
Ovviamente non è vero.
No, non è vero.
Okay. Non ho capito però cosa intendi.
Nel senso, l'hanno scelto, non vi immaginavate che potesse funzionare come colonna sonora? Quando l'avete scritto, è venuto dopo, giusto?
Certo.
Ok. Poi l'avete analizzato e dite, cavolo, ha funzionato per questo, ma secondo lui c'è un perché, c'è qualcosa, anche a livello strumentale, emozionale, canoro, di parole.
Che l'ha reso adatto al film.
Che l'ha reso adatto al film, esatto. Così, anche poter dire
no. Ovviamente qualcosa c'è, se no non l'avrebbero scelto.
Certo, lo volevo sapere da voi.
No, ma io credo che sia più la canzone che per conto suo ha avuto un percorso, è una delle canzoni più amate dei Marlene Kunz, e quindi anche vista in retrospettiva e forse grazie all'entusiasmo che provoca di per sé, che poi contestualizzata nel film acquista ancora più, e il film e la canzone in sé si avvalorano entrambi di questa cosa come una specie di surplus,
questo matrimonio casuale,
di valore in più, insomma. Beh, casuale, ci fu un forse è stato Umberto Palazzo a fare la scelta dei pezzi,
se ho letto forse, bene nella storia,
e quindi lui scelse un po' di pezzi per la colonna sonora del disco. Poi appunto Nuotando nell'aria è una canzone che per conto suo ha acquisito una sua importanza, vista ora nel film le due cose si tirano su a vicenda, direi. Penso, sì, non credo che sia il film ad aver sostenuto in particolar modo quella canzone, piuttosto che è pieno di canzoni, no?
Sì, quel film
o di quella scena alternative di quel periodo. Io non credo che Nuotando nell'aria, quando il film uscì, avesse una rilevanza in più rispetto agli altri pezzi. Era la colonna sonora ideale che fotografava un mood musicale del momento.
Quindi diciamo che il mood,
fra cui c'erano i Marlene Kunz.
E io, che sono un romanticone ancora,
nonostante tu sia metallaro,
da alcune tempo. C'è una parte su cui io non riesco a non soffermarmi, che è: odori dell'amore nella mente, qual è il profumo per voi dell'amore a 10 anni, del 94 e quello che è.
Aiuto!
Non ha dormito, lo sai, per fare questa domanda.
Seriamente te?
No, ripeti la domanda, non l'ho capito.
C'è la frase: odori dell'amore nella mente. Per voi, qual è il profumo dell'amore che è stato a 10 anni, che è stato nel 94?
A 10 anni, quando io avevo 10 anni?
Yes. E qual è quello di adesso? Cioè, cosa rappresenta per voi, qual è il profumo dell'amore? per voi in questi tre
ma periodi. 10 anni è veramente tanto. Mi avessi chiesto 14, avrei detto 14, le prime seghine, queste cose qua.
Visto?
Ma non 10.
Le cerchi, le risposte, è così.
Sono queste quelle che vuoi.
Lo so. 10.
Facciamo 4.
10 anni. 14 te lo.
Io ne sono anche prima.
L'immaginazione, vabbè, precoce. L'immaginazione, il senso del proibito per un qualcosa vero. Poi. Vabbè, non lo so, credo, io ho dei ricordi all'epoca della pruderia, bastava veramente un reggiseno in evidenza per alimentare le fantasie di noi ragazzi. E, c'erano quei film sciocchi, erotici, italiani, e quelli erano veramente l'accensione di tutto un mondo di desideri. Ora un 14enne entra in internet e vede le gangbang, quindi ci sono delle differenze sostanziali. Poi
nel 94?
Nel 94 c'era il romanticismo.
Okay.
Un romanticismo secondo me anche un po' quasi accademico. Okay. Nel senso c'era anche proprio una specie di adesione a una qualche idea precostituita letteraria di come raccontare l'amore, come ho cercato di fare. Okay. In Nuotando nell'aria, il sentimento è puro, quello che racconto con le parole che utilizzo è una verità, però c'è una specie di enfasi molto romantica che secondo me è anche un'adesione a una sorta di codice estetico. Soprattutto nel mondo della musica, per rendere la disperazione della fine di un amore, perché poi
sì,
nell'aria
fine, sì,
è e poi?
E poi quella di adesso.
Quella di adesso è una consapevolezza molto diversa, molto più in grado di contemperare tutta una serie di cose e di capire che l'amore è anche veramente non soltanto una esplosione incontrollata del sentimento, ma anche proprio la necessità di comprendere la parte dell'applicazione, dell'impegno, della dedizione e anche del lavoro che si deve fare se vuoi mantenere una relazione viva. Certo. E efficace e piena di corresponsioni.
Ok, spostato. Okay. Astieni oppure vuoi? Diciamo che
voglio rompere la magia di queste parole.
prova a dirlo con accordi.
Ma sì, facciamo quella
fai la parte musicale.
Non scherzo.
Ma passiamo a un'altra domanda.
Massimo. Allora, il prossimo è Lieve. Ok. Diciamo che in quel periodo, facendo riferimento al grunge, ok, perché diciamo che era molto di voga, che okay, tra i vari generi di rock, c'era molto di grunge in quel periodo, anche sì. in Italia. Diciamo che è il brano che può essere considerato come punto fermo per l'affermazione di un movimento musicale Lieve.
Aiuto, non saprei. Perché, secondo te?
Proprio per il fatto che è collegato anche a un, come dire, a un filone, anche di Oltre Voi, posso dire, per esempio, degli After Hour, per esempio, o di altri
gruppi. Vabbè.
Comunque, di tutto quel cerchio di
quell'area gruppi musicale.
Esatto. Ma perché perché proprio Lieve? Nel senso, Lieve è la canzone secondo me più melodica del disco, quella con respiro melodico più pronunciato.
Non so, e perché quindi forse strumentalmente mi ha colpito in qua.
Vabbè.
Una scelta personale.
Vabbè, ma perché la vedo quella un po' più
leggera.
Quella meno confrontabile con l'esperienza grunge che hai detto tu. Cerca altro quel pezzo.
Okay.
I pezzi, se si vuole grunge, io non ero così dentro il grunge, cioè mi piacevano okay. molto i Soundgarden, mi piacevano okay. molto gli Alice in Chains, mi piacevano i Nirvana, okay. però io comunque preferivo ancora altro. Però loro invece erano molto dentro Soundgarden, molto okay. dentro Alice in Chains, eccetera. D'altronde metal, gli Alice in Chains erano una band di hard rock okay. a tutti gli effetti, e quindi c'è sempre stata questa mescolanza. Però in ogni caso i pezzi di Catartica più vicini a quell'idea grunge okay. che tu dici sono secondo me pezzi come Giù, Merry Christmas, quelli più tirati, ma anche più più vicini proprio al codice espressivo del grunge.
Non li ho esclusi,
no, 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 per carità.
Sensazione mia,
per carità, no, 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 okay. Vale come la comprensione, come l'interpretazione di, una, di un testo di una canzone. Ognuno poi ci sente quello che, ovvio, più ci sente.
Ovviamente, che ho sentito anche con i brani, assolutamente Soundgarden, tantissimo. Quindi, sì, quindi domani mi godrò alla grande.
Posso farvi una domanda fuori dagli schemi? Un po'?
No, non puoi.
Allora, ve le faccio dentro gli schemi. Allora, sì, sì. Allora, la domanda dentro gli schemi è questa. Qual è l'esperienza più, non dico traumatica, però quella che vi ha incuriosito particolarmente nelle vostre esperienze live del passato? A volte capita che magari c'è il musicista che sta a fissare solo, cioè il musicista pubblico che sta a fissare solo un componente del gruppo perché vuole cercare di carpire i segreti. Sapete, questi personaggi variopinti che bazzicano nel mondo dei live, ecco, a voi è capitato una cosa del genere?
Di averne? Sì, di averne. Sì, sì, sì. C'è un ragazzo che tuttora viene a vederci, che sa molto di più di me delle mie chitarre, ma molto più di me, sa tutto delle mie chitarre. E sa, ovviamente sa benissimo quale chitarra uso in quel certo pezzo piuttosto che l'altro. No, sono anche affascinanti queste persone. Sì, sì, sì. C'è un confine, no, tra la morbosità e ciò che sta al di qua della morbosità. C'è chi sa stare al di qua della morbosità, c'è chi sconfina. Non soltanto pensando ai nerd che guardano le chitarre, le apparecchiature che utilizziamo, eccetera, ma anche proprio semplicemente nel modo di essere fan di una band. No? All'epoca. E c'erano, noi conoscevamo una persona che poi si era un po' avvicinata a noi e forse aveva anche iniziato a collaborare con noi, certo, vendeva anche le magliette, no, a un certo punto, e questa persona aveva visto 100 concerti di Marlene Kunz. 100 non sono pochi, non sono pochi, 100, no. Sono tanti. Anche lì il confine, qual è il confine, qual è la cifra oltre la quale diventa morboso, e qual è 20, 30, 40, boh, no, è a discrezione, no?
Affinché non ve li trovate sotto casa, insomma,
non succede,
non succede, non potete stare tranquilli.
D'altronde, chi cazzo viene fino a Cuneo? Parliamoci chiaro.
Altra domanda scema, ma no, le altre erano intelligenti, questa è scema davvero. All'interno proprio di Cuneo, una volta che voi avete ottenuto il successo meritato, come siete stati visti? Tutti amici? Ah, ma sì, no, mi conosco,
no, no.
Era mio vicino di casa.
Siamo, vabbè, il cuneese di per sé è riservato per i cazzi suoi, sono persone riservate, quindi non esplodono di queste manifestazioni esteriori. Noi Marlene lo siamo in particolare, il rischio è che ci possano vedere come quelli che un po' se la tirano, ed è purtroppo un equivoco clamoroso, però all'interno di questa cupola di riservatezza un po' di tutti siamo sempre semplicemente guardati e rispettati. Non c'è mai stata, c'è stato solo una volta in cui
beh, sapevo che arrivava
una volta in cui c'erano dei sorrisi magnifici ad accoglierci ogni volta che entravamo in una bottega, da un negozio di qualsiasi tipo, no? Dopo essere stati a Sanremo,
è lì
gloria nazionale, gloria locale, per quanto noi fummo buttati fuori il giovedì, il mercoledì, forse il mercoledì ufficialmente, poi c'era ancora la serata con l'ospite straniero.
No, è durato qualche mese, però
non vi chiedo chi avesse vinto il gioco
l'anno. Emma. Abbiamo la convalida, giusto Edo?
Possiamo
dico giusto.
Andare avanti? Dopo
sì, vero.
Allora, io diciamo che ho l'ultima domanda per quanto riguarda le canzoni, poi lasciamo andare visto che ci siamo messi oltre mezz'ora. Sì. Bellissima, sarebbe stato durato altre 5 ore, ma...
Ma loro no.
Esatto, un piccolo particolare. Su gioia che mi do, una domanda. Qual è la gioia più grande di questi anni meravigliosi? Ciò che avete ispirato al pubblico. B. Essere nella storia del rock italiano. C. Essere qua con noi. D. Il primo autografo. E perché?
Per me è la A di sicuro.
Ok.
La vogliamo ripetere a beneficio degli ascoltatori? Qual è la A?
La era ciò che avete ispirato al pubblico.
Sì. È molto, per me, motivo di particolare e intenso orgoglio. Okay. So di tantissime persone che hanno veramente vissuto in maniera molto intensa i nostri testi, le nostre canzoni, ringraziandoci tanti ogni volta che che ci incontrano e che ne hanno l'occasione e che lo vogliono fare esternano veramente un sentimento di particolare gratitudine, che è la stessa che io avrei potuto esternare a Nick Cave piuttosto che ai Sonic Youth, piuttosto che a Neil Young, i miei eroi, no? E io ho vissuto questi sentimenti, poi ho avuto la fortuna e anche la bravura di andare dall'altra parte e di recepire quello che io in fondo cercavo di dare ai miei beniamini, poi me lo sentivo rivolto su di me, in quanto diventato a mia volta beniamino di queste persone. Però tutto questo è estremamente, è veramente bello, è proprio una cosa di particolare orgoglio. Scusa?
Quando entri nell'anima hai fatto bingo.
Beh sì, sì.
Infatti deve aver ispirato altri musicisti o altri, cioè, o chi è...
Certo.
Imparare la chitarra oppure... decidere di mettersi un gruppo, certo. Perché ispirati,
sì,
no?
Sì, dalla, sì, chiaro, chiaro.
Anche solo dal fatto, magari non piaceva la musica, però vedere che un gruppo italiano con cui riusciva a fare delle cose un po' fuori, diciamo, dal coro, almeno all'inizio, no?
Certo, certo. La speranza anche di dire, ok, stanno facendo quello che gli piace, no?
Esatto,
una cosa del genere. Che è una cosa, è una che, cosa che, sì, che funziona.
È bello riuscire a...
Sì, 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 sì. Diciamo che siamo quasi arrivati. Tu hai altre domande da fare ai ragazzi?
No, no, altre domande no.
Grazie per i ragazzi.
A microfoni spenti, dai.
Io volevo chiudere prima di fare la mia domanda. La chiamo.
Certo.
Inizialmente la chiamo Marzulliana, ma la chiamo Frigiusiana, ma non vi sto a spiegare perché. Io volevo innanzitutto ringraziare Marlene,
certo,
che sono
grazie.
Venuti. Grazie, grazie anche
grazie
per
voi.
Il viaggio, per la fatica. Spero che le pardule abbiano funzionato, per l'energia.
Niente fatica. Sovraumana.
No, per carità.
Siamo venuti con piacere, viaggio, con piacere. No?
Ringraziamo Sardegna Web TV, ringraziamo sì. Unica.
Ringraziamo Unica, ringraziamo Carlo, ringraziamo
esatto.
Lello.
Esatto, ringraziamo anche Lello, che salutiamo.
Ah, certo, certo.
Che salutiamo tanto. Quindi, noi ovviamente annunciamo il concerto di domani, di nuovo ricordiamo alla fiera alle 9, ovviamente...
Ore 21.
Ore 21, 21:30, all'inizio del concerto, in tanti, in massa. Nulla, quindi io chiudo con la mia domanda. Tosta. Occhio,
aspetta, aspetta.
Sembra un buzzer,
allora,
datemi un buzzer.
Ogni volta che la faccio è un pericolo, perché cerco di mettere in difficoltà, ma vediamo se... se
vai, sono pronto. Difficoltà.
Non è vero, però.
La fare in cirillico per mettere in difficoltà.
Esatto. Allora, la domanda è questa. Pensi che la superficialità sia la catarsi delle nuove generazioni? O è l'Hotel California del disagio, dove sai quando entri ma non sai quando uscirne e come uscire?
No, comunque la seconda, la superficialità comunque è un disvalore.
Ok.
Fine.
Ok, ok. La seconda. Si accoda.
Io non ho capito la domanda. Quindi...
Va bene.
Va bene, però... Però dai, diciamo che è la seconda. Ok, dai, allora ringraziamo tutti.
Ringraziamo tutti e ringraziamo chi ci sta ascoltando, esatto. Chi è rimasto con noi. E seguiteci su tutti i social in cui siamo presenti. Grazie a te, Giuse.
Grazie a te.
Dai. E salutiamo Matteo che...
Ah sì, è vero, oggi non è presente il nostro terzo che aveva un concerto, aveva serata.
Ciao davvero. Matteo.
Ciao Matteo. Ciao.
Hai Valeretto. Fatto bene andare a suonare.
Questa gli rimane. Esatto. Questa gli rimane.
Ciao ragazzi, grazie.
Ciao.
Ciao.